Ed eccoci tornati in Floppy Disk, decimo episodio della terza stagione. Io sono Matteo Pizzirani e qui con me questa sera c'è Mirko Mazzatosta.
Buonasera, non mi aspettavo per primo, m'hai preso...
visto così, state un po' sempre sulla graticola, e state belli
È stato
pronti.
Promosso finalmente, tuo senpai ti ha riconosciuto.
Luigi Floris.
Ciao, ciao ragazzi, ciao.
E un Matteo Scannavini che ho lasciato per ultimo non perché ti abbiamo degradato, ma perché, cioè, tu sei appena arrivato da Barcellona.
Esattamente.
E, tipo, vedo che c'hai ancora il vestito da torero e le nacchere in mano, quindi...
Sì, esatto. Sto mangiando una tortiglia mentre vi parlo.
Comunque. Esatto. Sei arrivato comunque veramente per il rotto della cuffia, grazie
appena
a
in tempo.
La disponibilità, perché, cioè, non so onestamente... Come fai a...
Dai, ero in vacanza, va bene, dai, non troppo stressato.
Bene, dai, mi fa piacere. Allora...
Ricordiamoci anche Marco Valle qui.
Ah, esatto,
in
c'è il
versione...
capo. C'è il
capo.
Ci
sono, eh!
Un capro che parla genovese, fantastico. Allora, volevo porvi l'uno contro uno di questa settimana che è... Topolino o Paperino? Dunque, io temo che sia un po' una finta domanda, perché secondo me andremo tutti verso una direzione per la prima volta, tra l'altro. Comunque, sentiamo. Scanna.
Allora, io prevedendo le vostre domande, provo a fare l'avvocato del topo. Prevedendo le vostre risposte, scusate, provo a fare l'avvocato del topo.
Ecco.
E quindi voto Topolino. Voto Topolino per... Ma direi la semplice ragione che mi sono piaciuti spesso i videogiochi anche legati a Topolino, qua, più che magari tipo... Cioè, ho avuto Epic Mickey, è stata una cosa che all'epoca del Wii mi piacque parecchio, e in generale anche c'era il gioco sulla PS1 che era impossibile, però comunque mi ricordo che c'ero parecchio affezionato. È chiaro che da un punto di vista caratteriale Paperino è un mito, però Topolino, e poi è sempre, insomma, questa rappresentazione un po' anche utopica di questi buoni sentimenti, di questa incorruttibilità e tutto, e però devo dire che la vera ragione è che mi piace molto la voce.
Ah, ma pensa a te.
Sì.
Okay. Italiano originale.
Certo. Assolutamente quella italiana.
Beh, comunque devo dire che le mie previsioni si sono già frantumate.
Ma perché so che cosa direte voi, allora dai, bisogna dare un po' di felicità anche ai roditori, direi.
Mirko.
Chiaramente Paperino, per la sigla, per la voce, per tutto, per come è caratterizzato, per tutto. Anche perché non so se ne parleremo più avanti, ma il mio, diciamo, cartone preferito della Disney è proprio un suo cortometraggio.
Ah, ok.
Posso dirlo adesso oppure...
No, dillo.
Quello okay, porno?
Ma perché?
Disastri in cucina, Chef Donald.
Ah, bellissimo. Credo di aver capito.
Quello del mastice al posto della farina... Lasciato che comincia a volare elicottero.
Non è quello della roulotte, vero, che cucina anche lì dentro la roulotte? È un'altra
no,
cosa.
No, quello è Breaking Bad.
Ah, esatto. Ok, scusami. No, sono confuso. Perché vedere le papere parlanti in Breaking Bad potrebbe anche succedere a qualche personaggio.
Sì. Comunque è quello della piastra che a un certo punto si stacca dal muro e comincia a volare.
Ah, ok. Adesso
è
ho capito.
Bellissimo. Mi ha sempre fatto ridere dai 4 fino ad adesso. È troppo bello quel cortometraggio.
Ok, ci sta. Lewis.
Vabbè, anche io dico Paperino, c'è poco da fare. L'appagamento di Paperino quando inizia a inveire contro tutto e tutti è una cosa fantastica per me. E già da bambino lo apprezzavo. Infatti uno dei cartoni Disney che mi rimane più impresso è Paperino e la goccia, quello in cui lui non riesce a dormire, sì, perché c'è un rubinetto che gocciola. Molto bello. Vabbè, Però anche Topolino mi è sempre stato simpatico, anche perché, insomma, da bambino ero un fervido lettore
Che quello è un bel motivo, eh.
Topolino, quindi c'erano anche le storie di
Sì.
Paperino, però, insomma, quelle di Topolino, poi, diciamo, le storie famose in versione Disney erano molto fighe.
Sì,
Se non ricordo male, c'era anche una roba tipo un libro game fatto nel fumetto, c'erano i bivi e tu dovevi, forse varie volte. E Topolino mi gasava, insomma. Esatto, Mirko.
posso dire che, cioè, nel senso, io anche quando ci pensavo prima, secondo me una cosa è Topolino regge per me almeno il suo show abbastanza da solo. Mentre, cioè, può farcela, mentre Paperino, è vero, lo può fare, però trovo che ci sia un supporting cast molto più interessante dal lato di Paperino, che a volte, secondo me, ruba anche un po' la scena, quando vedendo che i DuckTales o le storie vecchie di Paperino. Però, cioè, mentre invece dei personaggi secondari di Topolino, c'è chiaramente Pippo, però a parte lui, sì, Pluto, ma ok,
Vabbè,
alla
c'è
fine.
Gamma di Legno.
No, no, ci sono, ma i villain, se vogliamo, sono anche più interessanti, perché poi in Paperino è poi generalmente Paperone che ha a che fare con i villain, a parte quando lui è
Vabbè, però
supereroe.
c'è Gastone che, insomma,
Ah, sì.
vuole mettersi in mezzo tra Paperino e Paperina. C'è questa storia d'amore tormentata, insomma.
È vero, c'è un triangolo.
Poi sì, anche perché vado alla mia risposta, Paperino è proprio simpatico proprio perché è sfortunato.
Beh,
Cioè,
chiaro, certo.
alla fine penso che riusciamo un pochino tutti a immedesimarci con Paperino, no? Cioè, quando gliene succede di ogni, poi dopo appunto Gastone è quello invece che gli va sempre tutto bene, questo lo rende antipatico. Un po' diciamo che forse dal mio punto di vista un po' così anche Topolino, nel senso che è quello sempre antegerrimo, sempre quello il più intelligente, quello a cui va tutto bene, insomma, quindi vabbè,
Vabbè, ci sta.
a volte.
Volevo dire un'ultima cosa, cioè comunque come puoi non amare Paperino, e vabbè in realtà tutti i paperi della Disney perché non hanno i pantaloni, cioè è una roba bellissima.
Sì.
Sì,
Anche tu vorresti avere quella libertà, chi ho pensato.
d'estate sicuramente, d'inverno magari un po' meno, un po' di freddo, insomma.
Ci sono delle spiagge apposta, per quelli che hanno i tuoi desideri, volendoli. Allora, bene, entriamo nel vivo della puntata e vi diamo il benvenuto a questo nuovo episodio di E ringraziamo ancora Marco Fazzini per la composizione della nostra sigla, così come Gabriella Pasqui per le nostre grafiche. Non vi ringraziamo mai abbastanza, ragazzi, purtroppo ogni tanto mi dimentico, mea culpa, chiedo scusa. Ma non siamo soli in questa puntata e infatti dobbiamo trattare un argomento molto importante e che è un po' troppo oltre le nostre capacità, quindi abbiamo invitato un ospite. L'argomento sono i 100 anni di Walt Disney, non di Walt Disney, scusate, della Disney, della Walt Disney Pictures. E qui con noi c'è Mario Petillo.
Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Già mi avete dato un sacco di spunti per commentare le cose che avete detto. Già sono prontissimo a dirvene di ogni,
Triggerato proprio
però
male.
sì, subito triggerato con un sacco di cose, ma mi trattengo e farò il bravo, farò il bravo. Voglio però dirvi che nella sfida tra Topolino e Paperino è sempre difficile trovare un vero vincitore, anche perché ricordiamoci che senza Topolino non avremmo avuto Paperino. E tra l'altro siamo a ridosso di quello che è il compleanno di Topolino, perché la nascita di Topolino è il 18 novembre del 1928, quindi l'abbiamo sfiorata di pochi giorni. Però sì, capisco quale sia il motivo per il quale si propenda per Paperino, proprio perché è più vicino a noi, è più umanamente vicino a noi, e quel suo animo sempre un po' in direzione ostinata riesce a rendercelo ancora più simpatico di quanto non sia in realtà. Poi combina solo guai, è sempre nervoso, e di recente ho visto girare un'immagine che non penso fosse vera, ma fosse un po' spuria, di un Paperino appena nato che già era innervosito per il fatto di essere nato. Quindi è proprio è l'apoteosi di un personaggio che, pensate, non aveva ancora sentito quale sarebbe stata la sua voce, altrimenti immaginate quanto sarebbe stato incazzato ancora di più. E, però una cosa volevo dire, mi è piaciuto molto che sia stato citato Disastri in Cucina, perché fa parte di una serie di cortometraggi molto fortunati di Paperino, degli anni 40, ed è uno dei tantissimi cortometraggi che venne firmato da Jack King, che è passato alla storia per i corti su Paperino, ma in realtà ha avuto anche un importantissimo ruolo per Pinocchio e Dumbo, perché fu aiuto regista su entrambi i film e lavorò in Disney fino alla fine degli anni 40, quindi in realtà chiuse la sua carriera con i corti su Paperino e ne aveva firmati tantissimi altri, quindi chi magari ha apprezzato Disastri in Cucina potrebbe andare ad apprezzare anche altri cortometraggi su quella falsariga, che erano sempre un po' ambientati a casa di Paperino, che era uno scenario molto amato da Jack King, tra cui c'era anche Paperino non può dormire, che non era quello della goccia che veniva citato, ma il fatto che Paperino avesse difficoltà con la sveglia e quindi non gli veniva concesso di poter dormire, ma anche quello che segnava la prima apparizione a casa di Paperino e anche sul piccolo schermo di Ciccio, il cugino di Paperino, che arrivava a casa di Paperino e gli svuotava completamente il frigorifero. C'era la famosissima scena in cui Paperino tagliava la torta, faceva una fettina per darla a Ciccio, Ciccio si prendeva tutto il resto della torta e lasciava quella fettina tagliata. Poi vabbè, ce ne sono tantissime, perché fu anche il regista che curò la prima apparizione di Paperino in Paperino e l'appuntamento. Si occupò anche di alcuni corti in cui c'erano dei cameo di Mickey Mouse, quindi insomma fu abbastanza attivo Jack King in quel lavoro lì, e ci sta che quindi ci si ricordi molto di più i corti firmati da lui piuttosto che tanti altri, nonostante poi insomma ce ne siano stati di bellissimi con Paperino protagonista, soprattutto quelli degli anni 30, tra cui c'era anche la roulotte di Topolino, che però era a regia di Ben Sharpstein, che è un altro nome importantissimo della Disney, soprattutto in chiave fantasia, ma poi divago e mi dilungo.
Beh, comunque Mario, sappi che, cioè, tu ci puoi bacchettare finché vuoi, perché noi siamo un po' ignoranti, quindi fai bene, ti abbiamo chiamato per questo.
Appassionati ma ignoranti.
Esatto.
Ci sta, assolutamente. Siamo qui per questo.
Allora Mario, tu sei già stato nostro ospite, ormai sì. Un anno e mezzo fa abbiamo parlato abbiamo parlato di Final Fantasy X e Final Fantasy Tactics, che facevano rispettivamente 20 e 25 anni, e tu ti sei già presentato, hai già fatto una bella presentazione, anzi sì. Adesso invitiamo i nostri ascoltatori eventualmente a recuperare l'episodio, metto sempre il nome dell'ospite nel titolo, quindi è facilmente recuperabile, però Mario, se vuoi comunque presentarti, raccontare chi sei, qual è stato il tuo percorso come appassionato ai videogiochi di cartoni animati e poi dopo come sei arrivato, diciamo, a farne diventare un lavoro.
Sì, poi tra l'altro Mario è la persona che conosco che probabilmente nel giro di un anno e mezzo ha fatto generalmente più cose di tutti quegli altri messi insieme, quindi potrebbe ripresentarsi ogni volta da zero sì. E non avere nessun problema di poter dire qualcosa. Quindi
in effetti in quest'anno e mezzo penso siano successe un sacco di cose.
Direi,
Allora, ho iniziato 15 anni fa scrivendo su GameSource, che dovrebbe essere un sito a voi noto. Nel tempo ne sono diventato anche il direttore responsabile, ho lavorato per GameSource fino al 2015, poi nel 2015 ho preso le redini di Games Village per un brevissimo periodo, circa 6 mesi, per poi andare a prendere le redini di spaziogames.it dal 2016 al 2018. nel 2018 ho ritenuto completo e completato il mio percorso nell'editoria videoludica, ho deciso di lasciare Spazio Games, lasciare la sua direzione per spostarmi dall'altro lato della barricata, quindi dal lato della produzione di videogiochi. Con 3D Clouds ho realizzato All Star Fruit Racing e Xenon Racer, entrambi come PR manager e social media manager. Poi ancora non pago dell'esperienza nella comunicazione del videogioco, mi sono detto proviamo qualcosa di diverso, quindi mi sono spostato in delle agenzie di comunicazione, ho fatto il social media manager per San Montana, ho lanciato anche quello che è ritenuto essere un obbrobrio naturale, ossia il Jova Beach Party. E poi ho lavorato per Italy, ho lavorato per D-Link, Siemens, DKV, insomma svariate aziende. E poi nel 2022 sono tornato nell'industria del videogioco come PR manager di Stormind Games. 2022? No, forse addirittura più del 2022. 2021? No, 2022, mi ricordo. Vabbè, comunque è quasi un anno e mezzo sicuramente, quasi due anni. E con Stormind Games ho lanciato Battle Royale Steven lo scorso anno su tutte le console esistenti, anche Amazon Luna e qualsiasi possibile, che tra l'altro è arrivata in questi giorni in Italia, e qualsiasi possibile piattaforma l'abbiamo coperta. E adesso con Stormind Games siamo sempre al lavoro con nuovi progetti non ancora annunciati, quindi non si può dire niente di più. Ovviamente non potevo fare solo questo, quindi mi sono occupato anche di... faccio anche lo sceneggiatore, quindi mi sono occupato di fumetti, libri, romanzi e quant'altro. L'unica novità rispetto a un anno e mezzo fa è stata l'uscita quest'anno a giugno dell'Aria del Cristallo, l'opera di Nobuo Uematsu di Final Fantasy, che è il primo libro di ludomusicologia realizzato in Italia a mia firma, e racconta appunto, è un'analisi musicologica dal punto di vista dello sviluppo della musica nel videogioco. Quindi nella prima parte del libro si occupa di analizzare quello che è stato lo sviluppo della musica partendo da Tomohiro Nishikado, quindi Gunfight, Space Invaders, passando anche per Pac-Man, fino ad arrivare a quelle che sono le opere di Ryuichi Sakamoto, scomparso purtroppo da pochi mesi, e che ci ha condotto fino a Nobuo Uematsu. E quindi la seconda parte del libro è una spiegazione non solo della biografia di Uematsu, ma poi ogni capitolo si preoccupa di uno specifico capitolo di Final Fantasy, da Final Fantasy VI a Final Fantasy X, analizzandoli dal punto di vista musicologico. E è un lavoro che attualmente nel mondo esisteva già, ma in inglese, scritto da Richard Anatone, che è un musicologo americano, però è un lavoro molto più di teoria musicale, invece la mia è il mio voleva essere un lavoro di teoria dal punto di vista della musicologia, tant'è che è molto accessibile ed è una cosa che tutti quanti hanno confermato, è molto accessibile anche per chi non conosce la musica ma vuole comunque capirne qualcosina in più. Per il resto spero di aver detto un po' tutto il resto purtroppo è in corso d'opera, quindi è inutile mettermi qui a dire che cosa accadrà l'anno prossimo, visto che non se ne può ancora parlare.
Certo. Accidenti, complimenti. Allora,
grazie.
Ti volevo chiedere, ma tu ricordo che la volta scorsa ci avevi detto anche che avevi fatto degli studi su Disney?
Sì, assolutamente sì. Anche perché è stata la mia graphic novel che è uscita l'anno scorso a Lucca e quest'anno è stata riedita da Tora Edizioni. La graphic novel si intitola The Concert Feature, la fantasia di Walt Disney. È una graphic novel che racconta come Walt Disney ha realizzato Fantasia, partendo da quello che in origine era appunto The Concert Feature, che era il nome originale di Fantasia. È una graphic novel la cui realizzazione ha richiesto uno studio molto dettagliato di un periodo della storia di Walt Disney che non è facilmente recuperabile sulle pagine di Wikipedia o sui vari articoli online, e soprattutto ha richiesto un'analisi molto approfondita di quelle che erano le vicissitudini familiari di Walt Disney, anche le tante teorie che lo hanno poi caratterizzato nella sua poetica, nel suo modo di approcciare quelli che erano i film che realizzava. Quindi, passando attraverso vari libri, molti dei quali sono alle mie spalle, non so se riesco a inquadrarli alzando un po' la camera, potrebbe essere interessante farlo, in realtà non si alza, quindi sono solo ingigantito enormemente.
No, ma ci piaceva lo stesso, ti lasciare
questo primissimo piano
Che intensissimo.
Intensissimo. No, volevo farvi vedere perché al piano di sopra della libreria ci sono altre robe, ma non riesco a sollevarla. Però comunque ci sono una serie di contenuti che rappresentano un po' la base degli studi su Walt Disney, ma magari qualcosina dopo la riesco anche a prendere. Le due cose di cui fiero sono la biografia di Michael Barrier, che è un libro enorme, edito tanti anni fa da Tounoué, in cui si racconta molto della storia di Walt Disney, ma un altro libro che mi piace sempre citare è un saggio che è stato scritto da Sergei Eisenstein, che per molti è il regista della corazzata Potemkin, che Fantozzi diceva essere una cagata pazzesca, ma in realtà fuori dai microfoni Paolo Villaggio ammetteva che la corazzata Potemkin era uno dei suoi film preferiti. E questo saggio è stato scritto da Sergei Eisenstein, è un saggio che si intitola proprio Walt Disney, e racconta di quando Eisenstein, in esilio volontario in America, cercò in tutti i modi di incontrare Walt Disney dopo aver visto Biancaneve, e racconta di questo incontro meraviglioso che Eisenstein racconta davvero dicendo che non poteva immaginare che al di là dell'oceano ci fosse un uomo così geniale, così visionario. Ed è veramente un'apologia totale del cinema di Disney, ed è molto toccante e significativo, perché poi Eisenstein era stato insieme a Pudovkin il firmatario del manifesto cinema, e quindi era completamente su linee opposte a quelle che erano le teorie di Walt Disney su come si dovesse fare un film. Banalmente, Walt Disney ha basato le sue teorie su quello che poi è diventato essere in gergo cinematografico il Mickey Mousing, ossia una tecnica secondo la quale se gli uccelli cantano, la musica deve cantare con gli uccelli. Se c'è un personaggio che salta, deve esserci una musica che simula il salto. Invece la sincronismo di Eisenstein e Pudovkin era completamente all'opposto. Diceva, se ci sono degli uccelli che cantano, non è scritto da nessuna parte che la musica debba cantare insieme agli uccelli. Anzi, sotto potrebbero esserci anche dei cannoni che sparano. Non ce ne frega niente di quello che succede in immagine. Deve esserci un contrappunto. E invece il fatto che Eisenstein andasse ad esaltare Disney era proprio la dimostrazione del fatto che, nonostante le sue teorie, avesse visto in quest'uomo un genio e una capacità di stravolgere quello che era il cinema sovietico. Erano d'altronde due culture diverse, però è sempre molto bello vedere come l'uno avesse apprezzato tantissimo l'altro. Non si sa se Walt Disney sia rimasto folgorato da Eisenstein o se anche per lui la corazzata Potemkin fosse una cagata pazzesca, ma vabbè, non ci porremo queste domande. Non penso Walt Disney sia stato un grande cultore del cinema, a dir la verità.
Non è stato un grande cultore del cinema? Come mai? Come mai, Mario?
No, questa è una teoria mia, non è confermato, però era un grande cultore di tanti aspetti legati al cinema. Ad esempio, si era molto affezionato negli anni 30 a quelle che erano un po' le dinamiche pittoriche di Oscar Fleischinger. Lo aveva tantissimo imitato in fantasia, aveva cercato di far sì che i suoi collaboratori su fantasia riprendessero tanto di Oscar Fleischinger, aveva anche lavorato tantissimo sulla sua conoscenza molto lacunosa della musica classica, era un grande appassionato di musica classica, non ne capiva nulla di musica, ma ci teneva tantissimo affinché funzionasse tutto. Era un grande appassionato di libri, leggeva tantissimo, tant'è che cercava di informarsi, e tutte le storie che realizzò finché era in vita erano figlie di quelle che erano le sue letture. Pinocchio lo aveva recuperato dopo averlo visto a teatro, aveva visto un adattamento di Pinocchio a teatro a Los Angeles e aveva fatto in modo di recuperare una versione inglese del Pinocchio di Collodi. Ma banalmente, ancora prima di Fantasia e Pinocchio, aveva ricevuto da Joy Grant, che era uno dei suoi collaboratori più fidati, una versione dello Hobbit di Tolkien, proprio perché Joy Grant voleva che si provasse a fare qualcosina con Tolkien. Disney alla fine disse che sarebbe stato troppo difficile mettere in piedi una storia fantasy di quei livelli e quindi lasciò stare, ma per un attimo alla fine degli anni 30 c'è stato il rischio, insomma, di un Walt Disney interessato a realizzare l'Hobbit. Sarebbe stata una roba da mani nei capelli.
Ricordiamo anche un altro dei suoi libri preferiti, ossia il Mein Kampf, Oddio, sai, sì, quegli anni tutti
tutti l'abbiamo letto almeno una volta,
l'ho dovuto dire, scusa.
E, no, quindi era una persona che davvero inseguiva sempre la conoscenza, gli piaceva circondarsi di persone che potessero dargli qualcosa. Sempre in quegli anni lui ospitò per un po' di giorni Sergei Prokofiev nei suoi studi. Prokofiev era un compositore russo di grandissimo valore alla fine degli anni 30, aveva lavorato anche lui molto nel cinema, aveva avuto una collaborazione con Eisenstein ed era poi l'autore di Pierino e il Lupo, che Walt Disney acquisì per metterlo in fantasia. Poi alla fine Stokowski non riuscì a inserirlo all'interno di quelli che erano i segmenti di fantasia e venne riciclato per musica maestro. Però insomma era un uomo molto, molto desideroso di fare sua tantissima conoscenza, però a livello cinematografico non ci è mai stato raccontato un Walt Disney appassionato che andava al cinema, che controllava, che vedeva. Non sappiamo quali erano i suoi registi di riferimento, non sappiamo quali erano i suoi film di riferimento, e queste sono cose curiose che insomma sarebbe veramente veramente interessante provare a capire quali fossero i suoi riferimenti. Il problema però di un uomo come Walt Disney è che ha talmente anticipato i tempi per quello che era il cinema d'animazione che avere dei riferimenti era pressappoco impossibile. Tutti quanti lo hanno inseguito e hanno cercato di fargli le scarpe provando ad anticiparlo in tanti aspetti. Basti pensare ai fratelli Fleischer, basti pensare alla Metro Goldwyn Mayer. D'altronde loro fecero il Mago di Oz per provare a replicare, per provare a rispondere a Biancaneve. I fratelli Fleischer cercarono in tutti i modi di dire la loro con Felix il gatto e con Betty Boop. Tutti quanti avevano degli elementi con l'unico tentativo e scopo di provare a fregare Walt Disney, che intanto riusciva ad anticiparli su tantissime tecnologie. Prese anche l'esclusiva del Technicolor, quindi ebbe l'opportunità di fare i primi cartoni a colori mentre gli altri erano costretti ancora ad affidarsi al bianco e nero. Insomma, magari è difficile trovare dei riferimenti quando sei tu il riferimento di quella che è l'industria del tempo, ecco.
Certo. Era lungimirante, molto.
Era molto lungimirante, è stato un visionario prima che un cineasta. Poi possiamo star qui a discutere del fatto che la sua grande capacità era quella di trovare le persone che prima di lui potessero vedere le tecnologie da innovare, che magari non era lui in prima persona a fare tutto questo. D'altronde Fantasia è passato alla storia non solo per quello che ha fatto, ma anche per aver realizzato il primo surround del cinema, ma non lo realizzò Walt Disney, lo realizzò Bill Garity, che è passato alla storia come un inventore, perché inventò effettivamente la tecnologia che oggi andiamo a ricercare nelle sale italiane come se fosse davvero la Mecca. Cerchiamo questo Dolby Atmos, questo surround che ci possa far vivere un'esperienza particolare, ma Bill Garity nel 39 con il Fantasound aveva creato quello che noi oggi cerchiamo in maniera così esasperata ed esagitata. Poi venne smantellato perché gli Stati Uniti dovevano andare in guerra e quindi quella ferraglia serviva per fare le armi, però insomma è una delle tante storie. Anche quello che faceva Iwerks per realizzare i vari cartoni animati all'inizio erano tutte strumentazioni innovative, così come d'altronde poi Iwerks con gli uccelli di Hitchcock andò a vincere un Oscar, quindi insomma aveva capacità anche lui lungimiranti. Walt era così, aveva la capacità di circondarsi di persone che erano capaci. E anche questa è una grande capacità, perché in tanti fanno errori e si circondano di persone che poi creano solo problemi, quindi anche in quello bisogna essere bravi.
Certo, ma ti volevo chiedere, allora, il primo nome della sua società è stata Disney Brothers Cartoon Studio, perché sì, forse non tutti sanno che lui ha fondato questa società con suo fratello Roy, che era suo fratello maggiore. Sì. Che rapporto c'era fra loro due?
Allora, c'è una bellissima graphic novel, qui si vede un po' sfocata, è quella con la copertina gialla. È una graphic novel che è stata realizzata da Alessio De Santa, che è uno sceneggiatore, oramai content creator parecchio affermato un po' ovunque. La graphic novel si intitola The Money Man e racconta proprio la storia di Roy Oliver Disney, fratello di Walt Disney, che è passato alla storia perché come The Money Man, perché era l'uomo dei soldi. Immaginatevi Walt Disney come un treno impazzito che corre verso una direzione ignota. Quel treno, se non avesse dei binari, andrebbe sicuramente a sfasciarsi da qualche parte. Roy rappresentava i binari del treno di Walt. Ogni volta che Walt provava a fare un investimento per qualcosa, c'era Roy che gli diceva «No, stai sbagliando». Ogni volta che Walt aveva un'idea folle, Roy interveniva a dirgli «Non la possiamo fare questa cosa». Non era un uomo che metteva freno, ma era un uomo che metteva un po' di sale e giudizio nella testa del fratello. Fratello maggiore, con tanti problemi di salute, ma nonostante questo ha visto, purtroppo per loro, il fratello minore Walt morirgli dinanzi agli occhi. Si preoccupò di portare a compimento il progetto di Disney World, che era soltanto nella testa di Walt, ma Walt non ebbe mai l'opportunità di vederlo finito, e soprattutto riuscì a tenere a bada Walt in tantissime situazioni, ma litigarono tantissimo quando erano giovani, proprio perché, soprattutto durante il periodo di fantasia, ci fu un evento che scosse molto la famiglia Disney. Quando loro decisero di realizzare Biancaneve, non avendo abbastanza soldi, Walt decise di ipotecare la casa dei genitori. Ipotecare la casa dei genitori era qualcosa di abbastanza pericoloso, insomma, significava lasciarli in mezzo a una strada. Però la promessa fu che, nel caso in cui Biancaneve fosse andato bene, avrebbe acquistato una nuova casa ai genitori, molto più vicina a dove si era trasferito lui e dove si era trasferito Roy con la famiglia. Biancaneve fu un successo. E quindi Walt ebbe l'opportunità di acquistare una nuova casa ai genitori. Negli anni successivi, nei pochissimi anni successivi, la madre di Walt inviò moltissime lettere al figlio spiegandogli che probabilmente c'era un guasto nella caldaia e che quindi fosse necessario un intervento di manutenzione. Walt era talmente preso da Fantasia, da Pinocchio e da Bambi che rimandò sempre questo controllo alla caldaia, finché un giorno questa caldaia non provocò una fuga di gas e la governante di casa Disney riuscì a salvare il padre di Walt, ma non la madre, che morì quindi all'interno di quella casa a causa della fuga di gas. Questa storia non solo ha costretto Roy e Walt a litigi molto forti, perché Roy a quel punto iniziò a dirgli «Non hai comprato una casa ai nostri genitori, ma hai comprato una tomba a nostra madre», ma causò poi anche il famosissimo discorso del perché nei classici Disney noi non abbiamo mai la figura materna in nessun film della Disney, a meno che non facciamo riferimento alla Carica dei 101 o a Tarzan. Ma se noi andiamo a prendere tutti gli altri classici, soprattutto quelli in cui Walt Disney è ancora vivo e può metterci mano, non c'è mai la madre, c'è la matrigna. E tutto parte con la morte della madre di Bambi. Da quel punto in avanti tutta la poetica di Walt Disney si basa sull'assenza della madre. Vi consiglio, nel caso in cui voleste approfondire questa tematica, giusto per fare autopromozione, c'è un mio video sul mio canale YouTube che si intitola «Dove sono le madri nei classici Disney?» e partendo da quella che era una teoria sull'autismo di Bruno Bettelheim c'è tutta la ricostruzione della ragione secondo la quale Walt Disney andava volutamente a eliminare la madre sostituendo la figura materna con la matrigna, perché l'esistenza di una matrigna ti autorizza a dire che tutto ciò che nascerà dopo la morte della madre sarà negativo e quindi ti permette di accanirti su una figura che è in sostituzione di una figura che invece, essendo sparita, appartenuta al passato, è cristallizzata in una ideologia che non può essere più intaccata. Quindi Walt finì per idealizzare quella che era la figura della madre e tutto ciò che venne dopo era negativo. Quindi pensate a Cenerentola, pensate a che cosa potremmo pensare anche, facciamoci venire in mente qualcosa. In un certo qual senso anche La Bella Addormentata nel Bosco, quanto la madre di Aurora sia viva, vede il sopraggiungere di Malefica, che potrebbe essere identificata un po' come una matrigna.
La Sirenetta.
Sì, andando molto avanti, certo, nel Rinascimento tutte le ideologie di Jeffrey Katzenberg erano quelle di far sì che il protagonista non avesse entrambi i genitori, ma che ne avesse soltanto uno. E quindi Ariel ha soltanto Tritone. Aladdin non ha nessuno dei due, anche se poi si scoprirà che esiste il padre. il gobbo di Notre Dame vede la madre morire sul pavé di Notre Dame, però vediamo che c'è un padre ma non sappiamo che fine faccia. Tarzan vede morire i genitori praticamente subito, quindi è un ciclo che si ripete e che ci conduce sempre in quella che è un po' la teoria delle madri assenti all'interno del mondo Disney. La tua domanda era sul rapporto tra Roy e Walt, andando un po' per la tangente, spero di aver soddisfatto la tua curiosità. C'è da dire che comunque Roy, dal momento in cui morì Walt, si rese conto che c'era una visione e che era necessario portare a compimento quella visione. Tra l'altro io continuo a ripeterlo in maniera abbastanza asfissiante e morbosa, ma l'ultima tavola che chiude la graphic novel di Alessio De Santa, The Money Man, è davvero una grandissima intuizione di Alessio, visivamente spiega in un sol colpo qual era il rapporto che esisteva effettivamente tra i due fratelli e in che modo, quando Walt è morto, Roy ha davvero compreso che c'era una missione più importante e più grande di tutti quanti da portare a termine.
Mamma mia, ok, pazzesco.
Molto molto interessante.
Sì. Ma allora, diciamo che il personaggio che ha visto, che è diventato il simbolo di tutta l'azienda, poi alla fine è stato Topolino. Quindi volevo chiederti, quali sono le origini di Topolino?
Allora, Topolino non è il primo personaggio di Walt Disney, questo penso sia abbastanza acclarato oramai, anche perché grazie a Warren Spector abbiamo imparato che prima di Topolino c'è stato Oswald. E, purtroppo non ebbe grande successo, quindi venne praticamente subito distrutto, e allo stesso tempo noi ricordiamo Steamboat Willie come primo effettivamente cortometraggio di Topolino, ma anche lì è un qualcosa che ha fatto comodo a noi pensare, ma ancora prima avevamo visto Topolino nell'Aereo impazzito, che era un altro cortometraggio che però non riuscì ad avere un grandissimo successo, e quindi per tutti quanti la nascita effettiva di Topolino è il 18 novembre del 28, in cui Hub Iwerks lo andò ad animare per Steamboat Willie.
Un po' come, Mario e Donkey Kong, se vuoi, cioè nel senso,
bravissimo, sì.
Sa che Mario, cioè, anche se Mario lo spiegava così, era sì, prima in Donkey Kong, però tutti ormai riconosciamo Mario nell'inizio con i suoi giochi dedicati, insomma.
Bravissimo, è quello. La consacrazione di Topolino però, la particolare, è che avviene proprio grazie a Fantasia, ed è un aneddoto molto molto bello, perché Fantasia in origine non doveva essere un lungometraggio. Fantasia doveva essere, a parte il fatto di essere The Concert Feature, un semplice cortometraggio. Doveva essere una Silly Symphonies, quindi uno dei cortometraggi basati sulla musica. E l'obiettivo qual era? L'obiettivo era recuperare la notorietà di Topolino, che era finito in sordina e completamente dimenticato da Dio per colpa di Paperino. Perché la nascita di Paperino, che fa il suo esordio con La Gallinella Saggia, un cortometraggio bellissimo in cui c'è tutta la poetica di Paperino, eccezionale, che è lì con il suo amico, che non ricordo nemmeno come si chiami, era tipo, era un maiale comunque, quindi era nome il Porcello, e tutti erano convinti in Disney che il maiale della Gallinella Saggia diventato il nuovo grande eroe dei cartoni animati accanto a Topolino, e invece tutti quanti impazzirono per questo papero. Loro due erano, facevano parte, avevano fondato ed erano gli unici soci del club dei pigri, e pur di non fare niente dalla mattina alla sera si inventavano qualsiasi scusa anche dinanzi a questa povera gallinella che aveva la difficoltà di andare a ritrovare un pulcino che si era smarrito. E loro, pur di non fare nulla, erano lì a inventarsi la qualunque, mal di pancia, sonno, tutto. Era proprio il perfetto debutto di Paperino a livello di piccolo schermo. Però in quegli anni poi andò a prendere sempre più maggior successo Paperino, fino ad arrivare poi alla fanfara, che anche quella secondo me ve la ricorderete, perché è Topolino che sta dirigendo un'orchestra sulle note del Guglielmo Tell. e mentre lui dirige l'orchestra arriva Paperino che fa il venditore ambulante e sentendo la musica estrae dalla giubba un piccolo flauto e inizia a suonare una musica però in contrappunto al Guglielmo Tell di Topolino. Topolino infastidito va a rompergli il flauto e Paperino però ne riproduce talmente tanti, li rigenera come se fosse, non so, un produttore davvero di flauti e ne arriva ad avere così tanti che poi si chiude tutto con una tempesta, ma Paperino è ancora lì col flauto pronto a suonare. E la fanfara, tra l'altro, un cortometraggio che segnò anche la prima apparizione concreta di Orazio, di Pippo, quindi un cortometraggio che storicamente è molto importante, e Arturo Toscanini andò a vederlo 8 volte al cinema, si racconta, talmente ne rimase affascinato. Però, insomma, questa grande potenza che Paperino stava iniziando ad avere metteva Topolino in seconda luce. E allora, nel 1937, quando Walt Disney acquista i diritti dell'apprendista stregone di Paul Dukas, capisce che deve fare qualcosa per riportare in vita Topolino. E il suo obiettivo è proprio concretizzare un cortometraggio di 8 minuti sull'apprendista stregone. Quindi prendere la musica di Paul Dukas, prendere anche qualche spunto dal libretto scritto da Goethe e dire: facciamo una cosa, Topolino è un giovane stregone che deve imparare tutto da un personaggio. Come lo chiamiamo sto personaggio? Prendiamo il mio nome Disney, lo ribaltiamo e lo facciamo diventare Yen Sid, così siamo a posto e facciamo il nostro cortometraggio. Va bene, ok, facciamo questa cosa, divertiamoci, però deve essere maestoso, deve essere mastodontico. E allora Walt Disney una sera incontra a cena da Chasen's, un ristorante di Los Angeles, di Hollywood, incontra Leopold Stokowski, che all'epoca non era un direttore d'orchestra molto noto, ma stava diventando famoso perché aveva interpretato se stesso in 2 film a Hollywood durante il suo periodo in America. E quindi un po' nella scena dei VIP all'epoca stava iniziando a essere famoso. Poi era famoso anche perché era l'unico direttore d'orchestra che pretendeva di dirigere la musica senza l'ausilio della bacchetta. Diceva che gli bastava l'imposizione delle mani e nient'altro. Quindi aveva delle idee molto particolari. L'incontro fu fondamentale perché Walt Disney gli chiese di occuparsi della direzione dell'orchestra che avrebbe poi musicato l'apprendista stregone. E quindi nacque questo sodalizio. Poi Stokowski convinse Walt Disney a far sì che l'apprendista stregone non fosse solo quel segmento, ma che diventasse un film di oltre 2 ore. E quando tutti quanti iniziarono a lavorare come una macchina potentissima a fantasia, un uomo, un animatore molto giovane, purtroppo poi scomparso prematuramente a causa di un incidente, si presentò da Walt Disney con un'idea. E disse: Walt, ma se noi rendessimo Topolino più umano di quello che è attualmente? E Walt disse: va bene, lavoraci e fammi capire che cosa stai, qual è la tua idea, che cosa stai cercando di fare. E se ne tornò dopo un po' di tempo con un'idea, ossia quella di mettere le pupille a Topolino. Che era una cosa abbastanza scontata, no? Perché bene o male ci può stare, tutti quanti potremmo dire: beh sì, le pupille, che ci vuole? Però in realtà all'epoca Topolino era sempre stato disegnato senza le pupille, quindi aveva l'occhio nero e basta, dentro non aveva assolutamente niente. Invece questa grande innovazione, questa grande idea permise quindi a Topolino di essere non solo considerato in maniera diversa, ma anche di fare questo esordio in maniera abbastanza particolare e di cambiare un po' quella che era la percezione che tutti quanti avevano di lui. E fu quindi il primo grande punto di ripartenza per quanto riguardava la nascita di questo personaggio qui. Poi ovvio, recuperò tantissimo di quello che era proprio nell'animazione in generale, l'affetto che c'era nei suoi confronti, quindi si cercò in tutti i modi di rivedere anche alcune sue movenze, doveva essere meno macchinoso, meno legnoso, doveva essere molto più gioviale, molto più allegro, tant'è che poi dopo questo lavoro, penso di non aver detto il nome dell'animatore, era Fred Moore, dopo il lavoro che fece Fred Moore mettendogli le pupille in fantasia, proprio Fred Moore accompagnò moltissimo le produzioni dei cortometraggi degli anni successivi per dare a Topolino la miglior movenza possibile e renderlo più gradito. Quindi tutti i cortometraggi che vennero fatti negli anni 40, che nominavamo anche prima, quindi la roulotte di Topolino, Topolino gli acchiappa fantasmi, Topolino, Paperino e Pippo costruttori di navi, oppure Topolino e il trasloco e tutto il resto, vennero fatti proprio per cercare di migliorare l'affetto che c'era nei confronti di Topolino. E Fred Moore è stato senz'altro la persona più importante per tutto quello che ha avuto e ha fatto Topolino. Animò tutto l'apprendista stregone in fantasia, perché poi Walt Disney, dopo questa intuizione che ebbe Fred, gli disse: va bene, è roba tua, te ne occupi tu. Poi lavorò molto a Cenerentola, lavorò in Alice, animò tutto il Bianconiglio, quindi io direi senza alcun dubbio che in tutto Alice nel Paese delle Meraviglie le animazioni migliori le ha il Bianconiglio, insieme forse a Pinco Panco e Panco Pinco. E poi insomma morì, come vi dicevo, prematuramente, mentre tra l'altro stava finendo di animare i Bambini Sperduti in Peter Pan, che anche loro avevano delle movenze molto particolari, si muovono sempre in maniera molto strana, se ci fate caso, essendo anche un po' rozzi e dozzinali nei loro modi di fare, erano molto particolari. Morì perché ebbe un incidente stradale insieme alla moglie e, se ricordo bene, morì sul colpo, tra l'altro all'età di 40 anni, quindi molto giovane. Però a oggi è davvero impossibile scindere la figura di Topolino da quello che ha fatto Fred Moore, proprio perché fu fondamentale per far sì che Topolino potesse tornare ad essere quel personaggio un po' amato da tutti e che poi è andato a conquistare sempre di più pubblico. Secondo me il punto più alto raggiunto da Topolino in tutto quello che è stato il suo processo è quando ha interpretato Bob Cratchit nel Canto di Natale di Topolino. Ah. Lì davvero Topolino ha detto: ho fatto tutto quello che potevo per farmi amare, adesso vi faccio vedere che posso fare ancora di più, posso farmi dare un figlio malato, storpio, e posso anche farlo morire, così voi mi amerete ancora di più. Gioca sporco Topolino, però quella interpretazione lì penso che davvero lo abbia riabilitato agli occhi di tantissimi. Questa riabilitazione poi è anche stata in parte colpa nostra negli ultimi anni, e parlo di nostra come scuola italiana, perché siamo stati noi a dover necessariamente trovare un lavoro a Topolino e dire: ma questo topo deve poter fare qualcosa, facciamogli fare il detective, facciamolo diventare super amico di Basettoni, facciamogli fare l'amico delle guardie, così come c'è qualcosa che non funziona loro possono chiedere a lui e lui sa tutto perché sta lì. Rubo un bellissimo esempio che mi ha fatto impazzire, che mi è stato raccontato pochi mesi fa, ma Topolino è quello che sta col telefono in mano alle 23:59 mentre ascolta che c'è festa dai vicini accanto, e come scatta la mezzanotte è lì che chiama la polizia e dice: polizia, qui ci sono degli schiamazzi notturni. Cioè non vede l'ora di avvisare le guardie che c'è qualcosa che non sta funzionando. Sto recuperando con un po' di ritardo adesso i Topolino usciti ad agosto, e ad agosto era iniziata questa saga che si intitola, oddio, una roba con i seguaci di Zeus, una cosa del genere. Adesso il nuovo corso dei Topolino, da quando c'è il direttore Alex Bertani, è molto sulle saghe un po' cinematografiche. È incredibile che loro sono lì tranquilli, Topolino e Pippo, a farsi cruciverba in spiaggia, all'improvviso sul cruciverba, cioè guardate quanto è cagacazzo questo topo, Pippo sta facendo il cruciverba, fa le parole crociate e la parola soluzione delle parole crociate è: Topolino aiutami. Cioè nemmeno in spiaggia tranquillo Pippo si può fare le parole crociate che gli deve uscire Topolino aiutami, e ovviamente subito: no Pippo, e se è uscita questa cosa è sicuramente perché c'è un problema, dobbiamo andare a fare qualcosa, corriamo subito in città e capiamo chi è che ha bisogno del mio aiuto. E niente, Pippo si stava facendo le sue vacanze, in grazia di Dio, faceva le sue parole crociate, niente, subito, smantelliamo prendiamo sedia a sdraio, prendiamo l'ombrellone, torniamo in città e vediamo chi è che ha bisogno di me per risolvere l'ennesimo caso stupido. Il povero Pippo deve stargli pure dietro per dargli retta, perché sennò poverino, che fai? Dici, me ne vado a casa? No, per carità, me ne vado a casa. Non si ce può fare, non si può
cosa
fare.
In Italia ce l'abbiamo questa cosa. Pensa
sì,
che
sì, guarda.
Matteo e Affini.
Cioè. Sì, sì, bravissimo. No, in Italia non può essere...
Hai toccato un altro tasto per Mario, tra l'altro.
Sì, esatto.
Hai citato.
Don Matteo è qui. Don Matteo sì. È proprio qui. Come il meme del bambino. Dov'è la Francia? Dov'è Matteo? Sì. Però in Italia ce l'abbiamo che dobbiamo trovare un lavoro ai disoccupati e se non sanno fare nulla li mandiamo a fare i detective. Nel dubbio dici, vai a fare l'investigatore.
Dov'è Topolino reddito di cittadinanza?
Bravo,
quello
bravo.
Ci meritiamo adesso.
Durante il Covid uscì questo videogioco che era molto amatoriale, fatto in Flash, in cui Topolino andava in giro per controllare chi è che uscisse di casa durante il lockdown.
Terribile.
Quindi davvero amico delle guardie a tutti gli effetti.
Peggio di Barbara D'Urso, cioè.
Sì, sì, sì. Cioè, immagina che durante il lockdown uscivi un attimo per fare due passi col cane, c'era Topolino che ti guardava.
La mascherina non si mette sopra il naso.
Esatto, subito arrivavano Basettoni, Manetta, Rock Sassi e tutti quanti.
Mamma mia, Rock Sassi, cosa mi ha risvegliato. Che troia.
Rock Sassi, best investigatore privato possibile.
Era il migliore, il migliore.
Allora, visto che siamo arrivati in argomento Topolino, ti volevo chiedere del periodico italiano, perché... come dire, effettivamente è una nostra eccellenza, cioè c'è veramente da tantissimi anni e lo portiamo avanti, cioè veramente attraverso i decenni, tant'è che la stessa Disney poi in qualche modo, cioè qual è il rapporto fra, adesso vabbè, chiaramente la Panini, ma anche i precedenti editori e la Disney su questo progetto?
Allora, è addirittura di un'anzianità esasperante Topolino Libretto, perché il primo numero è del 49, quindi il calcolo è facile, perché oggi ho visto in anteprima Leo, che è il nuovo film di Netflix che esce domani, e c'era questo camaleonte che pure è del 49 e si lamenta che è troppo vecchio, quindi siamo lì, la vecchiaia è davvero importante in questi casi. 74, quindi 74 anni, giusto? Dovrebbe essere 74.
Sì.
74 anni sono veramente tanti. È un'eccellenza davvero incredibile che appartiene a quella scuola italiana che a oggi, insieme alla scuola brasiliana e alla scuola danese, rappresenta praticamente l'unica vera scuola che produce in maniera molto attiva storie sui personaggi Disney. Una delle cose più eclatanti è che un personaggio come PK è di produzione nostrana, è un personaggio italiano a tutti gli effetti, è un personaggio che è stato importato dall'America soltanto di recente, esportato in America soltanto di recente col nome di Duck Avenger, il Vendicatore Papero, proprio per legarlo a un filone degli Avengers della Marvel, e il primo numero è stato pubblicato nel 2016 o 17, quindi capite che è molto molto recente. Invece Paperinic New Adventure PKNA da noi risale agli anni 2000, quindi parliamo di un ritardo di quasi 15 anni dell'America. Ma non solo, perché poi abbiamo realizzato tantissime testate particolarissime e abbiamo continuato a produrre storie veramente di grandissimo livello, e abbiamo fatto scuola. Abbiamo fatto scuola perché abbiamo creato tantissimi personaggi, Romano Scarpa ne ha inventati tantissimi, Rodolfo Cimino anche ne ha fatti altrettanti, ma poi i disegni di Giorgio Cavazzano negli anni hanno rappresentato qualcosa di epocale, e abbiamo anche dato fastidio alla Disney in alcuni casi. C'è una storia pubblicata tra l'altro di recente, ed era una delle storie che volevo farvi vedere a video, dopo le recuperiamo magari, pubblicata con una bellissima copertina con un effetto olografico, ed era la storia in cui veniva riproposto sotto forma di Topolino e Paperino la storia del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Storia nella quale Bruno Enna, grandissimo sceneggiatore, con le tavole di Fabio Celoni, che tra l'altro a Lucca quest'anno mi ha conservato delle tavole molto belle, tra cui un Ebenezer Scrooge fantastico, e un paperone tutto incarognito sulla sua montagnetta di monete. Avevano disegnato la trasformazione da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, da Paperino a Topolino. Quindi un modo per andare a rivedere il contatto tra i due mondi, che purtroppo però l'America ha deciso di censurare. Tant'è che a oggi questa storia esiste solo per chi aveva acquistato Topolino all'epoca, non può essere più stampata in standalone. Sapete che a volte le saghe più grosse vengono stampate in dei cartonati molto belli. Non è stato più possibile farlo perché la Disney America non ha approvato che la trasformazione prevedesse che da Paperino si passasse a Topolino, e non era possibile nemmeno viceversa. Ecco, quindi in alcuni casi l'abbiamo infastidita questa Disney con i nostri tentativi, ma c'è da dire che continuiamo a sperimentare, ci sono davvero delle storie molto belle ed è incredibile come dopo 70 anni ci sia ancora tantissimo da dire, perché Topolino Libretto ogni settimana pubblica 5 storie, non sono solo delle saghe a episodi, ma anche rivisitazioni di quello che può essere un classico della letteratura, un classico della storia, backstory, origin story. C'è un autore che a me fa impazzire quando si mette a lavorare su alcuni personaggi, che è Vito Stabile. Vito, tra l'altro, giovanissimo, ha la mia età, quindi ha 33 anni, e negli ultimi anni ha lavorato tantissimo sulla psicologia anche di quelli che sono antagonisti di default, quindi ha realizzato delle storie anche su Rockerduck che sono bellissime, e che ha cercato di riabilitare queste figure raccontando un po' il punto di vista dell'antagonista, che è una cosa che ultimamente negli ultimi 5 anni sta conquistando il cinema, sta conquistando la letteratura e quant'altro. Anche in questi giorni con Hunger Games al cinema, insomma, avere la possibilità di vedere perché Coriolanus Snow è diventato quello che è diventato, è l'ennesima dimostrazione che gli antagonisti ci piacciono. E quindi la produzione è sempre molto attiva ed è sempre affascinante vedere come succedono determinate cose e come ci sia un universo vastissimo. Peccato che a video non lo potrete vedere, però insomma qui nell'angolo, da questo lato qui, si vede anche un pezzo del plastico di Paperopoli che io ho qui nella stanza. Ma davvero è una città talmente vasta, talmente immensa, con tantissime possibilità, che non si finisce mai di avere materiale per scrivere storie. Ed è bellissimo che Topolino Libretto continui ad avere questa potenza a livello di commercializzazione, perché poi ha una diffusione altissima, supera le 300.000 copie, quindi insomma ha una diffusione veramente molto alta. Ed è molto bello che tutto questo funzioni, e allo stesso tempo trovo che ci sia anche del gusto, per quanto poi ad alcuni possa piacere, no? C'è del gusto dal punto di vista proprio di come si approccia la linea editoriale, quella che può essere proprio la linea produttiva. E quindi il passaggio che c'è stato anche da Valentino Bertani dimostra come si è cercato di fare anche qualcosa di diverso dal punto di vista della costruzione delle storie. Adesso con Bertani si lavora molto di più sulle saghe, si cercano nuovi punti di struttura, di capire come interpretare una storia e quant'altro. È sempre molto molto affascinante.
Sì, poi crescendo uno, cioè, sempre pensato che quello fosse Topolino e che tutti nel mondo lo stessero leggendo, perché eri piccolo e non lo sapevi, però pensare di avere... Forse c'è anche un rapporto effettivamente particolare tra Topolino e il nostro paese, perché la nostra generazione, ma anche altre generazioni che sono passate prima e anche adesso, hanno questa... So, il personaggio, ok, almeno la versione del nostro giornalino, è un personaggio che è molto più sviluppato del Topolino, che secondo me conosce la gente in giro per il mondo, che generalmente è ciao, ciao, quando è a Mickey, quando sei a Walt Disney World.
Sì, calcola che in America alla fine Topolino è quel Topolino di Il Bianco Natale di Topolino, Topolino e la Magia del Natale, Topolino, Paperino e Pippo, i Tre Moschettieri, Topolino, Strepitoso Natale, cioè quei lavori lì, Topolino e i Cattivi Disney, oppure non so se vi ricordate, andava in onda nel pomeriggio quando eravamo giovani, quella, la House of Mickey, ah, sì, in cui c'era una era un contenitore di tanti cortometraggi,
sì, sì, sì.
Quindi è quel topolino lì. Invece noi siamo riusciti a raccogliere quella bellissima eredità che ci ha lasciato Floyd Gottfredson, caspita, un cognome più difficile, Gottfredson, che era l'autore delle primissime strisce di Topolino, quindi storie che andavano in orizzontale, un po' come le strisce dei Peanuts, e ci ha raccontato quello che era il Topolino che poi volevamo effettivamente conoscere, e noi siamo riusciti a prendere quell'esperienza, abbiamo fatto tesoro di quell'eredità e l'abbiamo resa vera in quel Topolino libretto, perché poi le strisce di Gottfredson sono quelle che nascono nel 1930, quindi 2 anni dopo Steamboat Willie loro andarono a replicare queste storie. Ce n'erano alcune micidiali, di cui una è Topolino nella Valle Infernale, che è stata ristampata di recente da Giunti in un volume delle più belle storie a fumetti per i 100 anni della Walt Disney, quindi uscito anche abbastanza di recente. E c'erano storie meravigliose che poi via via hanno permesso, fino ad arrivare al 49, quindi insomma ci sono serviti comunque 20 anni per fare quello che poi è stato il nostro libretto e sviluppare Topolino in quella direzione lì. E invece nel frattempo in America sembra che a lungo andare si sia un po' persa quella potenza che si voleva dare a Topolino, un po' perché Walt Disney stesso nel frattempo puntò molto su altri classici, voleva i parchi, voleva che diventassero forti altri personaggi, quindi lui ha puntato tantissimo su quello che poi è venuto successivamente, su una produzione molto più vasta, voleva i film in live action, voleva delle produzioni ampie, voleva la distribuzione con la Buena Vista, insomma si è concentrato su un impero. Noi invece in Italia abbiamo cercato di prendere quello che era un personaggio che poteva essere nelle nostre corde e sfruttarlo nel miglior modo possibile. D'altronde Walt Disney è sempre stato molto legato all'Italia, c'è un bellissimo documentario fatto da Marco Spagnoli che si intitola proprio Walt Disney e l'Italia, e nonostante quelle che erano le visite che lo costrinse a fare Mussolini in epoca fascista, ci sono stati dei momenti in cui Walt Disney effettivamente veniva in Italia per un proprio piacere personale, per sentirsi il più vicino possibile al nostro paese. Pinocchio gli era servito un po' da apripista, però a lungo andare ha cercato sempre di sentirsi legato al nostro paese.
Volevo cambiare un po' argomento. Nel 1937 esce il primo lungometraggio animato della storia, che è Biancaneve e i Sette Nani. Hai qualche aneddoto a riguardo? Cioè, diciamo, come hai detto prima, Disney è sempre stato uno che ci vedeva lungo. E come gli è venuta l'idea? Come è riuscito a realizzare un'opera del genere che non era mai stata fatta prima?
Questa è la domanda da un... Semplicemente bisognerebbe chiedergli che cosa aveva in testa quando decise di fare quello che ha fatto. Innanzitutto Biancaneve è passato alla storia come la follia di Disney, proprio perché pretese di realizzare questo lungometraggio dopo che lui era specializzato nella produzione delle Silly Symphonies, le Sinfonie Allegre, e col passaggio al lungometraggio lui fece davvero un salto totalmente nel vuoto, però era secondo lui la soluzione tale per far sì che lo studio passasse da un piccolo studio di città che faceva piccoli cortometraggi a un qualcosa di molto molto più grande. Come raccontavo prima, il fratello Roy cercò di dissuaderlo completamente da questa storia, dal fare questa cosa, come fece anche sua moglie Lily in tutti i modi. Lillian era contraria a un rischio del genere, anche perché la produzione ebbe dei costi altissimi, si superò ampiamente il miliardo di dollari, una roba inconcepibile all'epoca, davvero fuori da ogni possibile concezione, anche perché le Silly Symphonies non costavano così tanto a Walt. E però quello che fece, scusate, non era un miliardo, era 1 milione, altrimenti davvero sarebbe stata una follia totale, nemmeno oggi i film costano miliardi. E... o forse sì, no, penso che non esista un film che sia costato un miliardo, sarebbe una follia totale. Però tutto questo voler raggiungere un successo sfrenato e di corsa poi lo ha praticamente consegnato alla storia. Un aneddoto molto bello fu che a consegnargli l'Oscar, che tra l'altro fecero delle statuette simboliche per l'epoca, perché ricevette un Oscar onorario per il film e ricevette anche delle 7 piccole statue in miniatura, proprio per far sì che fossero 7 nani, e le statuette gli furono consegnati da Shirley Temple, che all'epoca, quanto poteva avere Shirley Temple all'epoca, forse una decina d'anni, era la bambina prodigio del cinema, aveva vinto un Oscar, lei adesso non ricordo, con grande sincerità vi dico che non ricordo per quale film avesse vinto l'Oscar Shirley Temple, però era un personaggio che all'epoca valeva molto, proprio perché era questo enfant prodigio della scena di Los Angeles e di Hollywood, e quindi consegnò a Walt Disney queste 7 statuette in miniatura, e fu anche l'inizio poi di quella che era molto florida per gli studi, perché si crearono anche dei rapporti con determinati suoi collaboratori che gli permisero poi di andare a costruire una vera e propria macchina che funzionava, quindi fu un tentativo che poi riuscì ad andare avanti all'infinito, perché poi ci fu la collaborazione con Fred Moore, che abbiamo nominato prima per quanto riguardava le pupille di Topolino, ma ci fu anche l'inizio della collaborazione con Ken Anderson, un altro personaggio importantissimo all'interno degli studi della Walt Disney, aveva lavorato a molte Silly Symphonies, poi aveva lavorato molto a Pinocchio, si occupò di tantissimi film fino ad arrivare anche alla carica dei 101, lavorò anche al processo di xerografia di cui si era occupato Iwerks, quindi furono tutte persone che sono riuscite negli anni poi a creare un certo legame, forse perché spinte da quella sofferenza, tra virgolette, vissuta per mettere in piedi Biancaneve, che fu davvero un lavoro immenso. In Biancaneve, tra l'altro, come animatori all'epoca ci fu anche Wolfgang Reidermann, che poi sarebbe stato il regista di tutti i film successivi alla morte di Walt Disney, ad esempio Robin Hood, gli Aristogatti portano tutti la firma di Wolfgang Reidermann, che per un periodo ha cercato di essere il nuovo Walt Disney, e poi ha creato anche quel filone che aveva permesso a Walt Disney di avvicinarsi molto anche alla riproposizione e all'adattamento di quelle che erano le storie prese dalle fiabe dei fratelli Grimm, perché anche Biancaneve d'altronde era una fiaba dei fratelli Grimm, e da quel punto in avanti si è reso conto Walt che c'erano delle storie che potevano essere in qualche modo riadattate e raccontate in maniera diversa per far sì che diventassero accessibili a chiunque. Pensate, l'esempio più semplice che faccio è sempre quello della Bella Addormentata nel Bosco. La storia della Bella Addormentata nel Bosco, per come l'aveva raccontata Giambattista Basile, era un qualcosa di improponibile a oggigiorno, ma anche 100 anni fa. Proprio perché era la storia di questa povera ragazza che non si chiamava Aurora ma Talia, che veniva violentata dal principe mentre era in coma e partoriva 2 gemelli, per poi svegliarsi perché uno dei 2 gemelli, cercando il seno per nutrirsi, andava a succhiare il dito della madre, togliendole quindi il veleno che le era entrata toccando l'arcolaio. E una volta scoperto che il principe aveva avuto 2 gemelli con una ragazza sconosciuta, la moglie del principe cercò di adottare questi bambini per poi farli mangiare dopo averli fatti cucinare dal cuoco. Vedete, sono storie che non possono essere raccontate né ai bambini né in una condizione moderna. Ecco, se oggi raccontassimo una storia del genere sarebbe una storia da censurare in ogni suo aspetto.
Adesso invece... che rompono le scatole perché il bacio di Biancaneve, sì, non era consensuale.
Non era consensuale, esatto. Sì, anche la storia di Biancaneve in origine è una storia che aveva un po' di venature particolari. Il principe arrivava, vedeva questa ragazza nella teca di vetro e diceva: mi piace questa ragazza, me la voglio portare al castello così la posso esporre insieme a tutti gli altri trofei, e quindi ordinava ai suoi servi di trasportare la teca di vetro al castello. Mentre la trasportano, però, uno dei servitori inciampa, la teca cade a terra, Biancaneve ruzzola a terra e quel torsolo di mela che le era rimasto in gola viene sputato e quindi lei si risveglia e alla fine dice: ah, principe, mi stavi salvando, come mai? Volevo portarti al castello. Vabbè, visto che ci siamo, ci sposiamo, mi porti comunque al castello. Quindi anche quella venne edulcorata, il bacio del vero amore divenne un po' quello che era l'esempio più eclatante della poetica di Walt Disney, quindi aveva la capacità di andare a rileggere queste storie, reinterpretarle, riproporle sotto una chiave diversa per renderle più moderne. E poi insomma ci sarebbero tantissimi altri nomi da fare per quelli che hanno lavorato a Biancaneve, che poi sono diventati importanti per la Disney, non solo. Adesso mi è venuto in mente anche che le musiche erano state composte da Leigh Tarlin. Leigh Tarlin ebbe una storia infelice con Walt Disney perché poi avrebbe voluto lavorare a Fantasia, ma Walt Disney preferì Leopold Stokowski e mise Leigh Tarlin a lavorare su Pinocchio, ma Arlin disse: dopo Pinocchio non lavorerò mai più con te. Però si portò a casa due Oscar Arlin per Pinocchio, uno era per When You Wish Upon a Star e un altro era per tutta la colonna sonora, e guarda caso When You Wish Upon a Star è ancora oggi la canzone che fa da sigla di apertura a tutti i film della Disney. Quindi anche rapporti poi un po' burrascosi in determinate situazioni. In quel team c'era già Joe Grant, che poi Joe Grant ha un'altra storia meravigliosa, ha lavorato per la Disney fino al giorno prima di morire e lo hanno trovato in casa, che aveva superato ampiamente i 90 anni, mentre mi sembra stava finendo una tavola per Up. Quindi pensate, ha lavorato da Biancaneve fino ad Up, Joe Grant, e stava finendo questa tavola, lo hanno trovato riverso sul cavalletto, insomma, su quello che utilizzava per disegnare, morto, perché era morto oramai di vecchiaia. Quindi siamo davvero dinanzi a una squadra che ha fatto la storia poi di quella che è stata tutta la Walt Disney e che ha permesso a determinati uomini di diventare davvero storia di quello che poi è stato ed è successo negli anni a venire.
Ti volevo chiedere qualche aneddoto riguardo al mio cartone preferito, che è Robin Hood.
Ah, coraggioso!
Allora, questo film... Come?
Coraggioso.
Questo film compie 50 anni adesso, sì, quindi sì. In questo momento si colloca proprio a metà della storia della compagnia. E in particolare ho saputo che è stato il primo lungometraggio che non ha visto in nessun modo la partecipazione di Walt Disney, perché lui era deceduto ormai da tempo.
Sì, da 7 anni.
Si parla anche di riciclone, di animazioni, di fondali... Come si è svolto quel periodo particolare dell'azienda?
Aver nominato Wolfgang Reiderman prima, c'è che Robin Hood è un film che vede la regia Wolfgang, ma vede anche una grande difficoltà a livello economico per la Disney. Finisce in buona sostanza 10 anni dopo Robin Hood, quindi alla fine degli anni 80, quando la Touchstone Pictures realizza Chi ha incastrato Roger Rabbit. Allora, ti do due informazioni che potrebbero intristirti su Robin Hood. La prima è che in origine non doveva essere Robin Hood, perché Walt Disney aveva lasciato come indicazione prima di morire che bisognava fare un film su Renard la Volpe, che era un personaggio che faceva parte di una storia del folklore francese. Reiderman disse: non me ne frega niente, adesso che è morto faccio Robin Hood. La seconda cosa è che in origine non doveva finire così Robin Hood. Noi sappiamo che finisce con Riccardo che torna dalla crociata, da quella crociata cretina, come dice il buon principe Giovanni, e salva Robin Hood permettendogli di sposare Lady Marion. Ora, qual era la fine che era stata prevista da Wolfgang Reiderman? Sarei tanto curioso di poterlo incontrare per chiedergli che cosa avesse in testa quando l'aveva pensata. Allora, siamo nel momento in cui il principe Giovanni sta facendo scagliare le frecce verso Robin Hood e Robin Hood è appena caduto nel ruscello, nel fossato dinanzi al castello del principe Giovanni. Nella versione che noi conosciamo, Robin Hood emerge senza problemi dal laghetto e urla: abbasso il re, il principe Giovanni, e bla 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 bla. E insieme a Little John se ne va. In realtà Reiderman che cosa voleva? Voleva che le frecce delle guardie effettivamente non arrivassero a Robin Hood. Il principe Giovanni, infastidito da questa cosa, scocca una freccia di sua spontanea volontà e riesce a colpire Robin Hood, ferendolo mortalmente. Little John si tuffa quindi nel fossato, recupera il corpo esanime di Robin e lo porta alla chiesa di Fratac. Il principe Giovanni, insieme a Bis, infastidito dal fatto che fino a quel momento non ci aveva provato lui in prima persona a dare il benservito a Robin, prende un coltello e si avvia verso la chiesa di Fratac, seguendo le macchie di sangue che Robin ha lasciato per strada. Quindi segue tutto il sentiero, e mentre Lady Marion è riversa su Robin nel tentativo di salvarlo, un po' come Quasimodo con Esmeralda nel Gobbo di Notre Dame, il principe Giovanni alza il coltello prontissimo a uccidere praticamente due persone in un colpo solo, sia Lady Marion che Robin Hood. Mentre sta però per scagliare questo colpo, la porta viene sfondata da Re Riccardo, che riesce a fermare la mano prima che potesse calare e uccidere praticamente tutti e due. Viene quindi imprigionato per non più solo per i crimini commessi nei confronti della corona, ma anche per tentato omicidio. E poi ovviamente si ricongiunge a quello che era il finale. Si era cercata una versione un po' più pittoresca di, insomma, della cattura del principe Giovanni. Ma un'altra cosa che a me piace moltissimo dire sempre è che forse una delle pochissime volte in cui la Disney si è permessa di cambiare completamente quella che era la natura di un personaggio, perché il principe Giovanni nella realtà storica è stato un personaggio dall'importanza incredibile per tutta la storia dell'Unione Europea, dell'Europa, dell'Unione Europea che poi sarebbe venuta, perché John Lackland, quindi John senza terra, fu l'autore a livello giuridico di quella che è stata la Magna Carta, quindi uno dei testi più importanti a livello giuridico, penso poi sostituita ed eliminata solo quando Napoleone fece realizzare il Code Civil Napoleone. Però Giovanni senza terra era un personaggio davvero molto molto importante per la storia dell'Inghilterra, ma anche dell'Europa, ed è stato curioso che nelle mani di Wolfgang Riedermann sia diventato un mammone che si succhia il ditone e che gli dà fastidio se si rompe lo specchio della madre. Però è sempre molto bello, e che soprattutto si fa fregare gli anelli da Little John solo perché lo chiama PG. Bellissimo. Bellissimo, come se io adesso andassi da Sky e gli dicessi da oggi in poi ti chiamo MS, e lui mi fa OMS, mi piace tantissimo.
Beh, in effetti quando giocavo a calcetto ero conosciuto come MS10, quindi...
Caspita, okay. Proprio CR7 scan.
Sì, sì. No, io volevo chiedere se posso, cioè, giusto fare una riflessione un po', sì, pensando a, insomma, 61/62 fra poco, classici dopo, e in generale una Disney che adesso, cioè, celebra i 100 anni, però se vogliamo proprio rispetto a anni di grande splendore che ha vissuto anche abbastanza recentemente, adesso si trova un po', cioè non ci giriamo tanto intorno, però insomma un po' in difficoltà, perché i suoi brand più grossi sono un po' in difficoltà, non hanno magari gli ascolti che avevano, gli incassi che avevano qualche anno fa. Ma in proprio in particolare c'è una cosa che a me sta molto a cuore, e immagino anche a te moltissimo, e so che comunque tu li vedi sempre tutti così, però il classico Disney effettivamente negli ultimi anni, almeno nella mia percezione, che sembra anche un po' la percezione in giro per internet o quantomeno anche cinema e tutto, ha un po' perso di importanza onestamente, perché prima tutti questi nomi che citavamo prima e anche gli altri che vedevo scorrendo, cioè sono tutti film che hanno avuto un impatto, quasi tutti, un impatto veramente fortissimo sulla pop culture e su, anche solo su cinema, statuette, nomination, awards. E adesso, insomma, escono cose come, non so, Raya, carinissimo, per carità, però è un film che secondo me, se chiedi a 10 bambini o anche solo a 10 persone per la strada, lo conosce uno forse. Stessa cosa, non so, adesso li vado a rivedere, però credo che, secondo almeno mio modesto parere, che non ha molto valore, l'unico ultimamente che ha avuto tipo quel reach così è stato un po' Frozen, perché effettivamente è diventato un fenomeno di... e non credo che Wish, da quello che ho visto, sia necessariamente pronto a cambiare, a invertire questa tendenza, di là che sembra simpatico anche quello. Cioè, secondo te come mai? Perché c'è stato quel momento in cui la Pixar è iniziata a diventare importante e lì i film erano diventati quelli della Pixar, e però ancora i classici in quegli anni sfornavano cose come Big Hero, Zootopia. Cioè, ora se pensi anche che la stessa Pixar, onestamente, negli ultimi anni, gli ultimi sono piaciuti veramente molto poco e anche loro non li sto trovando molto di ampio respiro. Cioè, come mai secondo te sta succedendo questa cosa? Ed è una cosa che proveranno a risolvere? C'è un modo o effettivamente questo tipo di cartone senza un brand dietro, generalmente slegato dagli altri, in un mondo in cui consumiamo cose tutti i giorni, tutto il tempo, ha ancora modo di esistere secondo te?
Mi hai troppo emozionato.
Ah sì, no, adesso ti ho triggerato per bene.
Allora, andiamo in ordine. Ci sono svariati problemi attualmente in Disney. Il primo problema è un problema di natura economica, perché aver tenuto i parchi chiusi un anno e mezzo ha costretto Disney ad avere un segno meno in quello che era l'introito principale. Disney, non nascondiamoci dietro un dito, ma tutti i soldi che ha fatto nell'ultimo periodo e i soldi con cui ha potuto acquistare Marvel e Fox li ha fatti grazie ai parchi. Se chiudi i parchi a Disney li metti abbastanza in difficoltà. Quindi licenziamenti di questo periodo, difficoltà, problematiche, spoiler, continueranno ad esserci problematiche, anche molto vicine a noi. Che cosa significa? Che Disney è in una situazione un po' complessa. I classici non sono più il core, non è più il core business dell'azienda, non è più qualcosa che interessa. Viene fatto per un discorso di tradizione. Il classico viene fatto perché è l'appuntamento natalizio, e quindi non puoi mancare all'appuntamento natalizio, ma non è più un qualcosa su cui Disney vuole impegnarsi dal punto di vista creativo e dal punto di vista di andare a vincere l'Oscar, perché oramai l'Oscar non serve più a niente. Disney è arrivata al punto tale in cui dice: che cosa me ne faccio del premio? A me interessano i soldi, a me interessa avere un'azienda che faccia soldi, quindi di vincere l'Oscar non me ne frega più niente. E quindi cede il passo e permette a produzioni come Sony, come Illumination, come tantissimi altri, di dire: facciamo cose più belle, perché hanno la possibilità di prendere dei brand terzi. Prendiamo Illumination. Illumination ha potuto fare il film su Super Mario. Disney non avrebbe mai potuto fare il film su Super Mario. E Illumination poi può permettersi di fare il film di Super Mario e lo stesso anno far uscire... oddio, come si chiama? Vabbè, adesso esce un nuovo film di Illumination la settimana prossima, con delle oche che cercano di emigrare, hanno un po' di difficoltà ad emigrare. Un film, insomma, sì, sarà divertente, le solite battutine alla Illumination, la Minions, ma niente di epocale. Ma te lo puoi permettere perché hai fatto Super Mario, e quindi chi se ne frega, no? Disney invece è un po' chiusa in quella che la sua costrizione, i suoi paletti. Non a caso Glen Keane che cosa fa? Glen Keane, dopo realizzare i più importanti personaggi del Rinascimento, a partire da Ariel e andando in giù, decide di staccarsi per andare a fare un film con Netflix. Decide di fare il Mostro dei Mari. Oppure, non so se vi ricordate Klaus, Klaus, che è realizzato, adesso non mi viene il nome, una casa di produzione spagnola fondata da questo animatore spagnolo. Lui prima aveva lavorato in Disney, aveva lavorato alla Disney Parigi, anche In Viaggio con Pippo. Quindi stiamo parlando di tutte persone che si allontanano da Disney perché hanno bisogno di trovare un'altra dimensione, una dimensione in cui si può fare qualcosa di diverso. E non a caso nei primissimi anni 70 è stato Don Bluth ad avviare questa procedura, no? Lui, quando se n'è andato, che cosa ha fatto? Ha fatto la saga di Fievel, ha fatto Anastasia, ha fatto Balto, anche I Cani Vanno in Paradiso. Insomma, robe che ci hanno un po' spezzato il cuore. Tutte cose che in Disney non avrebbe potuto fare. Allora, quali sono i motivi? Uno, si investe poco in creatività. Non c'è più l'intenzione di andare a rischiare con dei prodotti nuovi che vengono fatti da persone che hanno la possibilità di metterci dell'autorialità. il rinascimento Disney perché ha funzionato, perché noi da Ariel a Tarzan abbiamo avuto solo ottimi successi, tranne magari un flop al botteghino che si chiama Hercules, condizionato poi dal fatto che usciva Anastasia lo stesso anno, semplicemente perché c'era alla base una struttura che era stata creata andando a prendere persone che avevano autorialità. Alan Menken, Tim Rice, Howard Ashman erano autori, soprattutto Menken e Ashman stavano facendo la fortuna di Broadway con il musical e quindi vennero presi e messi a fare un'altra cosa, ma erano già affermati. Il fatto di mettere in mano a Ron Clements e John Musker determinati film che andassero da Basil l'investigatopo fino a fare Aladdin, il Gobbo di Notre Dame, e sono arrivati a fare Oceania, era un modo per dire prendiamo due persone che sanno fare questa roba e gliela facciamo fare in serie, perché loro sono autori che riusciranno sempre a trovare il bandolo della matassa. Solo con il Pianeta del Tesoro magari hanno avuto un po' di difficoltà, ma difficoltà per portare a casa il risultato, perché il Pianeta del Tesoro poi è un film bellissimo che andrebbe rivalutato. Quindi oggi che cosa si fa? Oggi Bob Iger ci viene a dire che è entrato in produzione Frozen 3 e visto che c'erano fanno entrare in produzione anche Frozen 4. Cioè, capite?
Giusto, comunque da parte mia.
No, da parte mia no, però capisco che per te lo sia. Per me potevano fermarsi anche a metà del primo. C'era nemmeno bisogno di andare a fare i cortometraggi di
Ola. Prima che venisse freddo veramente.
Esatto, prima che venisse freddo potevano fermare senza problemi. E invece no, siccome è una cosa che ha funzionato, loro dicono continuiamo perché ci è andata bene con quella e allora andiamo con quella.
Sta diventando Call of Duty praticamente.
In buona sostanza sì, Zootropolis
che,
adesso...
Che poi scusa, se vogliamo Call of Duty la Disney ce l'ha già e sono i live action.
Caspita, sì. E quello è un altro sentore, quello ti fa capire tanto. Ti fa capire tanto del fatto che è finita la volontà di provare cose nuove. Noi abbiamo già i film che hanno avuto successo e quindi prendiamoli, facciamo giusto quelle due o tre modifiche e riportiamo a casa un successo. Li diamo in mano a registi che non hanno un nome, quindi non chiedono grandissimi soldi. Facciamo una produzione semplice, lineare, pulita, non sforziamoci nemmeno e portiamo a casa il compito. Poi cosa ti succede però? Ti succede che Biancaneve lo devi rinviare di un anno. Perché c'è qualcosa che non sta andando, effettivamente tutti te lo stanno dicendo che non sta funzionando. Mufasa, il prequel del Re Leone, dice ma chissà se sta roba ha veramente senso. Però dice vabbè, ma oramai la stiamo facendo, l'abbiamo annunciata, vabbè rinviamo. Allora anche voi vi state rendendo conto che qualcosa funziona. Ora Wish è un film che fa il compitino, perché Wish è un film che deve celebrare i 100 anni e quindi è un'insalata di contenuti, di film tra CGI e tecnica tradizionale con l'unico obiettivo di dire che bella che è stata la Disney, che bella che è stata, non che è la Disney. È quasi più bello il cortometraggio che hanno pubblicato su Disney Plus per celebrare i 100 anni della Disney che tutto quello che è stato fatto, perché Strange World, che aveva anche una base concreta, è un film di cui non si ricorda già più nessuno dopo un anno. E Encanto ce lo ricordiamo soltanto perché non si nomina Bruno. E perché non si nomina Bruno ce lo ricordiamo?
Perché hanno preso... Miranda.
Esattamente, bravo, perché hanno preso una persona che sapeva già fare il suo lavoro e gli hanno detto, senti, Lin-Manuel Miranda, mentre stai facendo i tuoi musical a Broadway, mentre fai Hamilton, vienici a fare anche la colonna sonora di Encanto. E quindi funziona. E vedete che allora è semplice, la mossa è molto semplice, ma purtroppo è lo stesso problema che ha la Marvel. Continua ad affidarsi a registi che non hanno una linea autoriale e quando gli danno troppo spazio finisce in caciara, quindi adesso sono tutti contenti che Taika Waititi non farà il nuovo Thor, però intanto era uno che ci metteva un po' di autorialità e poi diranno che Sam Raimi non può continuare a fare film perché li fa troppo strani e allora continueranno a metterli in mano a registi che faranno il compitino, porteranno a casa il lavoro dalla
Marvels
e The Marvels sarà l'emblema delle schifezze che stanno uscendo oramai da questa industria che produce in catena di montaggio determinate robe che non hanno né capo né coda e che non ci ricorderemo mai perché seguono un canovaccio, c'è il bene, c'è il male combatte, il male vince, ci metti Samuel L. Jackson che a 80 anni continua a fare lo scemo con la benda sull'occhio e siamo a posto così, mettici due o tre gattini, Quanti ce ne hai messi? 4? No, metticene 5. 5 è perfetto. Ci metti 5 gattini e siamo tutti contenti. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Capite che, insomma, non c'è più la volontà di provare a fare qualcosa di diverso, di veramente sensato, di creativo, perché forse non ci sono più i soldi, non c'è più la voglia di rischiare, non c'è più interesse nel fare qualcosa che può cambiare effettivamente il corso della Disney. Io non saprei davvero quale può essere la soluzione, ma basti vedere anche quello che sta facendo Pixar, che oramai che cosa annuncia? Annuncia Toy Story. Ah no, Pixar ha fatto... Ah beh, ragazzi, scusate, Pixar, alzo le mani. Geni del marketing, facciamo Inside Out 2. E come possiamo fare per convincere tutti e per far sì che tutti possano parlare di Inside Out 2 così, in un secondo? Beh, facile. Qual è il sentimento e l'emozione più diffusa nell'ultimo periodo? L'ansia. E facciamo il cartone animato con l'ansia. Marketing puro, perfetto. Potrebbe essere una storia stupidissima, potrebbe essere una qualsiasi cretinata, ma lo andremo a vedere tutti perché abbiamo bisogno di vedere l'ansia che arriva e dice: dov'è che mi vado a posizionare? Perché siamo tutti ansiosi e non vedevamo l'ora di vedere un cartone animato sull'ansia. Questo è diventato oramai, è diventato tutto marketing. Non c'è più l'intenzione di fare qualcosa di creativamente pregnante, non c'è più la volontà di farlo. Dove è finito Frollo che invoca la Madonna per riuscire a farsi una gitana e che dice: se non riesco a farmela la brucio? Dove è finito Tarzan che viene cresciuto dalle scimmie ma all'improvviso incontra una donna e capisce che c'è qualcosa di più, che c'è dentro di lui una natura umana che lo potrà spingere a capire come può funzionare un rapporto sentimentale con un umano? Dov'è finito Aladdin che trova una lampada e decide di non esaudire il suo desiderio di diventare ricco e forte per liberare il genio? Non c'è più spazio per queste cose, perché Aladdin nel 2023 probabilmente vorrebbe desiderare di non essere più ansioso, oppure di poter avere un contratto a tempo indeterminato. E dobbiamo ragionare in queste situazioni qui in cui si perde tutta la magia Disney. E Wish, per quello che mi hanno raccontato, perché venerdì purtroppo ho saltato l'anteprima, è veramente il compitino che porta a casa il resoconto di quello che è stato Disney, ma non quello che sarà e non quello che è.
Ma anche visivamente, cioè, ho visto il trailer, c'è quel pochettino un po' più di stile, un po' più animazione, fatto la Disney ha cambiato qualcosa, incredibile, mentre c'è gente che fa Spider-Verse.
Che fa Spider-Man, bravissimo, sì.
Hai capito?
Mentre c'è Sonic, è proprio l'esempio preciso. Mentre Sony fa i Mitchell contro le macchine o lo Spider-Verse, Disney fa Strange World.
Contro le macchine, grazie, perché è bellissimo.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Mentre Illumination fa Super Mario, che è un basic, con una sceneggiatura molto basic, ma animato da Dio, gli altri fanno ste robe qua. Ma banalmente, anche sto film che avevo nominato prima, Leo, che è stato prodotto, scritto e interpretato da Adam Sandler, è una roba che alle somme, ai conti, è una roba che potrebbe essere benissimo un classico Disney oramai, perché è la stessa roba che ha fatto Pixar con Red, semplicemente che qui non c'è una ragazzina che si trasforma nel momento in cui ha le prime mestruazioni, ma è una lucertola che è chiusa in una stanzetta e guarda il mondo attraverso il vetro. Questa è. Però non siamo per niente distanti da quello che potrebbe fare Disney. Ed è una produzione Netflix che esce su una piattaforma ed è di Adam Sandler, con tutto il bene per Adam Sandler.
Certo. Sì, sì.
Allora Mario, volevo concludere un attimo la puntata e il tuo intervento con una domanda un po' particolare. Allora, il personaggio di Walt Disney però è anche un po' controverso a volte, perché si parla, non si sa quanto sia vero, quanto sia... falso, ce lo dirai tu, di maltrattamenti sugli animali, massoneria, messaggi satanici messi all'interno dei cartoni animati. Quanto c'è di vero?
Allora, le possiamo sfatare tutte a una. Si dice che Walt Disney odiasse i gatti perché il primo film con i gatti, gli Aristogatti, è stato pubblicato dopo la sua morte. Walt Disney in realtà aveva approvato gli Aristogatti e il personaggio preferito di Walt Disney in tutta la sua produzione animata era Figaro, il gatto di Pinocchio, e quindi spunta sulla prima bufala. Seconda bufala, si dice fosse non tanto appartenente alla massoneria quanto un nazista che odiava gli ebrei. Joe Grant, che ho nominato tantissime volte, era ebreo ed è stato uno dei suoi più fidati collaboratori, e tra l'altro il cane di Joe Grant ha ispirato Lily di Lily e il Vagabondo, proprio perché Walt Disney era molto affezionato al cane di Joe Grant e stava molto tempo a casa di Joe. Quindi se fosse stato vero che odiava gli ebrei, probabilmente Joe Grant non avrebbe lavorato più di 5 giorni in Disney, e soprattutto non era l'unico ebreo che lavorava in Disney. Per quanto riguarda i messaggi subliminali, sono tutte cose che sono successe dopo la morte di Walt Disney. Sui messaggi subliminali è sempre difficile esprimersi, perché di solito non c'è mai una direzione univoca per capire se quella cosa è veramente così o meno. E poi ci lavorano talmente tanti animatori che non è mai facile capire se è una cosa che è stata fatta volontariamente o involontariamente. Quindi non saprei davvero dirti, però film precedenti agli anni 60 in cui dovrebbero esserci dei messaggi subliminali, quindi Walt Disney non ne ha volutamente inseriti di sua spontanea volontà. Sto pensando a quali altre dicerie potrebbero esserci.
Quella che fosse non un saprei. Rettiliano l'hai già sfattato, vero?
No, quello potrebbe essere vero.
Quello potrebbe essere vero, sì.
La verità, ragazzi, è che siccome uscirà nei prossimi giorni un mio articolo su Movie Player riguardo Napoleone, proprio perché, insomma, è di attualità il film di Ridley Scott, ci sono tantissime bufale che è facile andare a distribuire sul web, che però poi possono essere smentite in poco tempo, no? Noi che siamo della generazione Italia campione del mondo, siamo cresciuti con la diceria che Napoleone ci avesse rubato la Gioconda, soprattutto perché c'era il tizio delle suonerie, Vladimiro Tallini, diceva adesso ridacci la nostra Gioconda, salutiamo Vladimiro Tallini. In realtà Napoleone non ci ha mai rubato la Gioconda dal 1500 era al Louvre perché Leonardo la regalò la vendette a Francesco I. E quindi è rimasta lì, era lì da 200 anni, ma noi siamo convinti che Napoleone abbia rubato la Gioconda dall'Italia, oppure siamo convinti che Napoleone fosse basso, in realtà era alto 1,68 m, e calcolate che dei vari uomini di potere, per esempio Benito Mussolini era alto 1,68 m, Francisco Franco era alto 1,60 m, e all'epoca i francesi avevano un'altezza media di 1,65 m. Non era altissimo, ma non era nemmeno basso, ma il fatto che fosse basso era una diceria che era stata diffusa dagli inglesi, perché avevano fatto queste caricature in cui Napoleone era tenuto nel palmo della mano di Re Giorgio. Però è un attimo che poi queste cose proliferano e arrivano ai nostri orecchi, e quindi noi andiamo in giro a dire ma Napoleone era basso, ma Napoleone ci ha rubato la Gioconda, ma Walt Disney odiava i gatti perché gli Aristogatti è stato fatto subito dopo che lui è morto. Ma Walt Disney odiava gli ebrei perché nel Re Leone Scar fa muovere le iene c'è nazista. Sì, il Re Leone è del 94, Walt Disney è morto nel 66. Però magari si è fatto scongelare chiedendo, come nei Griffin, se si fossero estinti gli ebrei. Gli hanno detto di no, però ha detto vabbè, un attimo che faccio marciare le iene come i nazisti e poi torno a essere congelato. sono quelle dicerie che ci fanno sempre un po' sorridere quando le raccontiamo tra di noi, però quando poi le prendiamo seriamente è sempre molto difficile. È venuta una ragazza al Romix, poi la finisco con gli aneddoti, che ha contestato il fatto di aver realizzato da parte mia una graphic novel su Walt Disney, dicendomi che Walt Disney non meriterebbe nessuna attenzione e rispetto da parte nostra, perché era una persona cattiva, licenziava dalla sua azienda le persone con le quali non si trovava bene a lavorare. Quando mi ha detto questa cosa, io l'ho guardata e ho avuto davvero grande difficoltà a ribattere, perché non sapevo che cosa dirle. Ma se io ho una mia azienda e assumo all'improvviso Ska, e Ska dopo una settimana inizia a dirmi che la mia azienda fa cagare e lavora di merda, e probabilmente si presenta anche un giorno alla settimana al lavoro e gli altri 5 non si sa che fine abbia fatto, e io che devo fare? Me lo devo tenere, perché sennò poi la gente dice che sono una cattiva persona? E io lo licenzio, onestamente.
Ma sì, però ma lascialo a casa, scanna, ma non pensarci sì, neanche.
Non ti preoccupare, la penso agli imparecchi così. ascolta, volevo chiederti una cosa proprio laconica finale. Una parola, due massimo. Siccome tu sei un'enciclopedia di queste cose, qualcosa che secondo te della Disney, della lunga storia della Disney, possiamo prenderci 10 minuti, un'ora e mezza, 2 ore da leggere o da guardare, magari guardare più semplice, qualcosa dei meandri del catalogo di Disney Plus che secondo te la maggior parte della gente non ha visto e che dovrebbe vedere?
Questa è una bella domanda. Allora, fammi pensare.
Certo.
Vorrei che fosse un corto. Allora, io riguardo ogni tanto la roulotte di Topolino. La roulotte di Topolino penso sia davvero molto molto bella. Però è anche molto inflazionata. Penso che tutti quanti l'abbiano guardata. Ce l'ho. Allora, un cortometraggio che vi consiglio è sicuramente Motormania, che forse non è su Disney Plus, ma lo potete recuperare su YouTube. Ed è con protagonista Pippo, ma la particolarità di questo cortometraggio è che è un Pippo un po' diverso dal solito, perché interpreta quella sua versione moderna degli anni 50 che si chiamava George Giff, ed è un periodo in cui Pippo è un uomo qualunque e racconta quelle che sono le problematiche dell'uomo americano. La cosa bella è che mentre lui è a piedi è un gentilissimo signore che evita anche di schiacciare le formiche, ma appena sale in auto diventa un forsennato diavolo senza alcun tipo di scrupolo. Ed è un po', anche se erano gli anni 50, l'esatto specchio della nostra società, soprattutto per me che vivo a Milano e che ho a che fare con gli autisti milanesi, e sarei curioso di vedere quando sono fuori dalle loro auto come si comportano. Un'altra cosa che avrei voluto suggerirvi, ma che anche questa non è l'unico classico Disney che non è su Disney Plus, ed è Musica Maestro, perché è un altro lavoro incredibile di Walt Disney, in particolar modo l'ultimo segmento che era Gianni la balena che cantare all'opera, una storia meravigliosa che dimostra anche quanto all'epoca ci fosse coraggio in Disney a far finire le storie in maniera triste e non necessariamente in un modo allegro e felice, perché d'altronde la tristezza fa parte anche di questo mondo.
Fantastico, grazie.
Ottimo.
Grazie mille.
Bene. Mario, io ti ringrazio tantissimo, è stato un episodio fantastico secondo me.
Grazie a voi.
Allora, vuoi lasciare i tuoi riferimenti così che magari i nostri ascoltatori possano seguirti?
Mi trovate su Instagram, stessa cosa su YouTube, trovate un canale dove vengono pubblicati video sia sull'animazione che sul cinema che sui videogiochi, meno male un po' di tutto, ma sempre legato all'entertainment. Anche su Facebook mi trovate come Mario Petillo, su TikTok mi trovate come Mario Petillo. Direi che non potete sbagliare, basta scrivere nome e cognome, per fortuna ce ne sono pochi di Mario Petillo, ce n'è uno che scrive saggi sull'acqua e le conduzioni idriche in Cile, ma non sono io, anche perché scrivo in italiano. Io sono quello che si occupa di cinema.
Ok, specifichiamo, però hai fatto venire. Comunque, allora, metteremo anche i tuoi contatti in descrizione dell'episodio, così insomma, proprio non ci si può sbagliare.
Va bene, vi ringrazio bene. Molto.
Grazie a te Mario, saluto Mirko, saluto Scanna, saluto il buon Luis, grazie ancora Mario e noi, cari ragazzi, ci torniamo a sentire la settimana prossima per un nuovo episodio di Floppy Disk, avremo un altro ospite, se vi piacciono le riviste di videogiochi state con noi. Un saluto, un abbraccio e keep on retro gaming.
Keep on retro gaming.
Keep on Mickey Mousing.
Oh yeah.
Stop.
Boom.
Perfetto.
Bene, cioè, bene.
Ma quanto è bello quell'episodio di Pippo.
Cioè, bellissimo. Mi
hai sbloccato un gran ricordo. Cioè, la scena con le auto che tentano di azzannare il tizio sul lampione. Bellissimo, bellissimo.
No, micidiale. Poi quello è il periodo in cui primo
Pippo
Junior. E ci sono un sacco di storie meravigliose di lui che lo deve portare al mare, però poi il lunedì deve riposarsi dal weekend e quindi sono proprio i primi meravigliosi esempi di come viene gestita un po' quella che era la società americana dell'epoca. Troppo belli.